nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Norbert Wiener, nato nel 1894, si diplomò a 14 anni, a 18 ottenne il dottorato ad Harvard e in seguito si distinse nel campo della fisica, anche a livello internazionale. Negli anni 30 lo troviamo tra le principali figure del MIT, dove contribuisce alla teoria quantistica, allo sviluppo della balistica e alle tecnologie della comunicazione. E nel 1940 si mobilita in un subcomitato di scienziati che ragionava su come l'American Mathematical Society potesse dare il proprio contributo a una probabile emergenza nazionale. Anticipando il coinvolgimento bellico degli Stati Uniti, la scienza era già in guerra e per far questo doveva scendere dal suo piedistallo, trovare i suoi fondamenti nella materialità e indirizzarsi al mondo delle armi. Calcoli relativi ai movimenti degli aeroplani nemici, simulati sull'analizzatore differenziale di Bush, dovevano tradursi in qualcosa di concreto e nei mesi conclusivi del 1940, Wiener è sempre più convinto che i matematici debbano abbandonare la purezza e sporcarsi le mani. Per ottenere risultati pratici, c'era bisogno di esperti in tecniche computazionali, provenienti dalla Remington Rand o dall'IBM, gente che avesse familiarità con le valvole termoioniche, che padroneggiasse tecniche di ingegneria delle comunicazioni come la telefonia.
Se non posso trovare tutti questi talenti riuniti in un solo uomo, sarò costretto a mettere insieme un team di persone, ognuna con un talento specifico in un campo e una conoscenza generale degli altri. In questo gruppo probabilmente io dovrei essere l'unico matematico e dovrò oltrepassare i normali limiti della professione.
Thank you.
Sebbene il programma di Wiener sarà infinitesimamente più piccolo di altri, ad esempio il Radiation Laboratory, per non parlare del progetto Manhattan di Los Alamos, il suo gruppo assai ristretto e il suo budget quasi irrisorio, i risultati in termini di integrazione dei sistemi uomo-macchina avranno tali e tante ripercussioni che nel dopoguerra il suo valore sarà incalcolabile. Tornando all'AA Predictor, nel gennaio del 41 Wiener chiama a lavorare con sé un ingegnere elettrotecnico del MIT, Julian Bigelow, e ben presto si rendono conto che il meccanismo deve tenere conto di due movimenti irregolari, quello dell'operatore di terra che gira la manovella per seguire il suo bersaglio sul puntatore telescopico e quello del pilota che per sfuggire al fuoco contraereo procede zigzagando. Entrambi devono essere filtrati e Wiener adopera i suoi vecchi studi dei servomeccanismi, apparecchi a retroazione come i termostati o i siluri autoguidati, anche se in questo caso il problema era maggiore, data la discrepanza temporale tra l'azione e l'effetto prodotto, una ventina di secondi prima che il proiettile colpisca l'obiettivo in aria.
Abbiamo capito che la casualità o irregolarità della traiettoria di un aeroplano è introdotta dal pilota, che nel tentativo di costringere il suo velivolo dinamico a eseguire una manovra utile, ad esempio un volo in linea retta o una virata a 180 gradi, il pilota si comporta come un servomeccanismo, cercando di vincere il ritardo dovuto alla dinamica del suo aereo in quanto sistema fisico, come risposta a uno stimolo che aumenta in intensità in proporzione al livello con cui non è riuscito a svolgere il suo compito. Altro fattore importante, la reazione cinestetica del pilota al movimento dell'aereo è ben diversa da quella che tutti gli altri sensi lo porterebbero normalmente ad aspettarsi, di modo che, per poter volare con precisione, deve dissociare la sua cinestetica dal suo senso visivo.
Un problema fisico e psicologico, dato che il pilota opera in mezzo al fuoco della contraerea, tra le turbolenze dell'aria e i fasci di luce dei proiettori. E Wiener nota che sotto stress l'essere umano tende a comportarsi in modo ripetitivo e dunque prevedibile. Così, assieme a Bigelow, un esperto pilota, e al tecnico Paul Mooney, compiono una serie di esperimenti di simulazione costruendo una speciale apparecchiatura in grado di dare la sensazione di avere tra le mani i comandi di un aereo e avvalendosi di proiezioni sul muro di luci che ricreavano sia la posizione dell'aereo sia la perlustrazione dei proiettori contraerei. I dati elaborati in seguito dall'AA Predictor dimostrano che le reazioni nervose dello pseudopilota presentano caratteristiche importanti. Le differenze tra i diversi piloti sono minime e c'è un alto livello di correlazione tra i movimenti del singolo pilota prima e dopo la situazione di pericolo. Se la previsione non funziona molto per l'insieme dei piloti, è però abbastanza accurata nell'analisi di ciascun operatore. A margine, Wiener suggerisce l'utilità di adoperare
un'apparecchiatura simile nella diagnosi delle differenze individuali nel comportamento riflesso e delle condizioni patologiche che riguardano l'arco riflesso spinale. Molti altri ampliamenti di queste idee si imporranno da sé a fisiologi, neuropatologi ed esperti in test attitudinali.
L'AI Predictor, perciò, non è soltanto il primo congegno cibernetico, ma anche un prototipo di macchina ad apprendimento. E sono le caratteristiche dell'essere umano ai comandi del velivolo a dover essere studiate, in modo da calcolare le sue mosse future e colpirlo a morte. Questo operatore può porre qualche comportamento strategico per evitare di essere colpito.
Se tale azione potesse venire liberamente eseguita dal pilota ed egli fosse in grado di fare un uso intelligente delle sue possibilità, come ad esempio ci aspettiamo da un buon giocatore di poker, avrebbe tante possibilità di modificare, prima dell'arrivo di un proiettile, la sua posizione prevista, che le probabilità di abbatterlo non sarebbero molte, tranne forse nel caso di un ampio sbarramento di fuoco. D'altro canto, il pilota non ha completa libertà di manovrare come vuole. In primo luogo, egli si trova su un aereo che vola a velocità elevatissima e una deviazione troppo brusca causerebbe un'accelerazione tale da fargli perdere i sensi o da disintegrare l'aereo. In secondo luogo, egli può controllare l'aereo soltanto mediante il movimento delle superfici di governo, e ogni nuovo regime di volo richiede un certo tempo, seppure breve, per stabilirsi. Anche quando si è pienamente stabilito, esso varia semplicemente l'accelerazione dell'aereo, e questa variazione di accelerazione, per diventare efficace, deve prima convertirsi in variazione di velocità e poi in variazione di posizione. Inoltre, un pilota sotto la tensione del combattimento non è nelle condizioni migliori per impegnarsi in un'azione sciolta, libera e complessa, ma seguirà con ogni probabilità il modello di comportamento cui è stato addestrato.
Dal lavoro sulla contraerea, Wiener trae una lezione fondamentale, ovvero che è indispensabile concettualizzare il pilota e l'arma, in quanto servomeccanismi, all'interno di un unico sistema. Come ricorderà anni dopo, per quanto si possa riuscire a eliminare questa o quella funzione umana dai sistemi d'arma,
non pare nemmeno lontanamente possibile eliminare l'elemento umano così come si presenta nel comportamento del nemico. Pertanto, al fine di ottenere il trattamento matematico più completo possibile dell'intero problema del controllo, è necessario integrare le diverse parti del sistema in un singolo fondamento, o umano o meccanico. Dal momento che la nostra conoscenza degli elementi meccanici del puntatore d'arma ci sembra molto più avanzata rispetto alla conoscenza della psicologia, abbiamo scelto di provare a creare un analogo meccanico del puntatore d'arma e del pilota di aereo.
La teoria del servomeccanismo sta per diventare la misura dell'uomo. Inoltre, Wiener ha la grande intuizione che la missione fondamentale dell'elettronica sia quella di sopprimere il disturbo e trasmettere l'informazione.
Gli studi più moderni sugli automi, sia artificiali che naturali, sono una branca della tecnica delle comunicazioni, e in essi le nozioni fondamentali sono quelle di messaggio, di quantità di disturbo o rumore, un termine questo preso dalla tecnica telefonica, di quantità di informazione, di sistema di codificazione e così via.
ma le sue idee erano divergenti da quelle di molti altri fisici. Perciò il 21 marzo del 1942 rassegna le sue dimissioni dal Radiation Laboratory al direttore Bowles. Non voleva più perdere il suo tempo con puerilità, con l'inutile soluzione di problemi teorici. Senza la conoscenza dei processi di comunicazione, gli sforzi sarebbero rimasti al livello dei Boy Scout. In quei giorni era nervoso e lavorava freneticamente, spesso sotto l'effetto della benzedrina. Se ne accorge anche Warren Weaver, all'epoca a capo dell'Applied Mathematics Panel, una sezione dell'Office of Scientific Research and Development che coordinava il lavoro di centinaia di matematici nella ricerca operativa in campo bellico, che lo vede camminare su e giù per una stanza, grondando sudore mentre si scusa per non essere riuscito a calcolare un integrale che abbia una qualche applicazione pratica, che era quello che ci si aspettava da lui. In una lettera del 22 giugno 1942 all'amico e collega John Haldane dice:
il behaviorismo, come lo conosciamo, è un metodo consolidato di studio biologico e psicologico, ma da nessuna parte ho visto un tentativo adeguato di analizzare le possibilità intrinseche ai diversi tipi di comportamento. Questo è diventato per me necessario in rapporto alla progettazione di un'attrezzatura che compia specifici scopi nel modo della ripetizione e della modifica di pattern temporali.
Wiener non specifica il contenuto degli studi per questioni di sicurezza. Poi aggiunge che l'esame di un apparato, da questo punto di vista, è una componente fondamentale dell'ingegneria della comunicazione, dove la funzione di uno strumento tra quattro terminali è specificata prima che qualcuno si occupi di com'è realmente costituito l'apparato all'interno della scatola. Senza entrare nel dettaglio del significato della scatola nera e bianca in elettrotecnica, quel che conta è che Wiener suggerisce ad Haldane che fino ad allora
nessun comportamentista aveva ancora realmente capito le possibilità del comportamento.
È chiaro che considerava l'AA Predictor, che nei giorni in cui scriveva questa lettera era quasi pronto per essere inaugurato, come il prototipo di un nuovo modo behaviorista di intendere il sistema nervoso stesso. Pochi giorni dopo, il 1 luglio, l'esperto di computer George Stibitz, che lavorava ai laboratori della Bell e durante la guerra era consulente per il National Defense Research Committee, visita il laboratorio in cui operano Wiener, Bigelow e Mooney, rimanendo profondamente stupito. A suo avviso, il loro strumento di previsione statistica compie miracoli. Scriverà nel suo rapporto:
Wiener fa notare come la loro apparecchiatura sia probabilmente uno degli approcci meccanici che si sia maggiormente avvicinato al comportamento psicologico. Tra parentesi, il Predictor è basato su buone idee behavioriste, dato che cerca di prevedere azioni future di un organismo non studiando la struttura dell'organismo, ma studiando il comportamento passato dell'organismo.
To be back. And you can sense this city has an amazing energy. And you need this energy because you are calling for action. Action to defeat poverty. Action to defend fairness. Action to protect our planet. And let me tell you that Europe is with you. You can count on us. My friends, millions of people around the world struggle to put food on the table. We cannot accept this. Where you live should not determine whether you live. So right here and right now, I am pledging an additional $240 million for humanitarian assistance and for food security in regions hit by crisis. And my friends, a better world also means a healthier world. And vaccination is our best chance to do this. Vaccines have saved millions of lives in the past 50 years. But right now, millions of children are still at risk. They need vaccines. So we must continue to support vaccination around the world. And today, I am pleased to pledge $290 million for Gavi, the Vaccine Alliance. Each child should be protected. And more will come. Together with Gavi, we have the goal to vaccinate 500 million children by 2030. Europe will do its fair share. You can count on us, my friends. And your energy gives us strength to make this world a better place. Your commitment keeps us going. Thank you, New York, and keep it up. Thank you, and have a great evening. Thank you, thank you.
Ciao, New York!
È bello essere tornati. E si può percepire che questa città ha un'energia incredibile. E avete bisogno di questa energia perché state chiedendo un'azione. Un'azione per sconfiggere la povertà. Un'azione per difendere l'equità. Un'azione per proteggere il nostro pianeta. E lascia che ti dica che l'Europa è con voi. Potete contare su di noi, amici miei. Milioni di persone in tutto il mondo lottano per mettere il cibo in tavola. Non possiamo accettare questo. Il luogo dove vivi non dovrebbe determinare se vivrete. Quindi, proprio qui e proprio adesso, sto promettendo altri 260 milioni di euro per l'assistenza umanitaria e 213 milioni per la sicurezza alimentare nelle regioni colpite dalle crisi. E, amici miei, un mondo migliore significa anche un mondo più sano. E la vaccinazione è la nostra migliore possibilità di farlo. I vaccini hanno salvato milioni di vite negli ultimi 50 anni. Ma in questo momento milioni di bambini sono ancora a rischio. Hanno bisogno di vaccini. Quindi dobbiamo continuare a sostenere la vaccinazione in tutto il mondo. Oggi sono lieta di promettere 290 milioni per Gavi, The Vaccine Alliance. Ogni bambino dovrebbe essere protetto e altri si uniranno. Con Gavi abbiamo l'obiettivo di vaccinare 500 milioni di bambini entro il 2030. L'Europa farà la sua giusta parte. Potete contare su di noi, miei amici. E la nostra energia ci dà la forza per rendere questo mondo un posto migliore. Il vostro impegno ci fa andare avanti. Grazie, New York. E continuate così. Grazie. E buona serata. Grazie. Grazie.
And have a great evening. Thank you. Thank you.
le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
Voi che leggerete queste note, chiunque voi siate, voi avete il sole su di voi. E anche se non siete mai stati malati come lo sono io adesso, comunque sapete com'è o come può essere il sole al mattino. Voi conoscete questo oro roseo, trasparente, caldo. L'aria stessa è leggermente rosa e tutto è imbevuto del tenero sangue solare, tutto è vivo. Vive e morbide le pietre. Vivo e caldo il ferro, vivi e sorridenti gli uomini. Può succedere che fra un'ora tutto scompaia, che il sangue roseo cominci a colare, ma per ora è tutto vivo. Ed io vedo che pulsa e si riversa qualcosa negli umori vitrei dell'integrale. Vedo che l'integrale pensa al suo grande e terribile futuro, al pesante carico di ineluttabile felicità che egli porterà lassù, a voi sconosciuti, a voi che cercate continuamente senza mai trovare. Voi troverete, sarete felici. Siete obbligati ad essere felici e non avete ancora da aspettare a lungo. Il corpo dell'integrale è quasi pronto. Un elegante lissoide allungato, fatto col nostro vetro eterno come l'oro, flessibile come l'acciaio. Ho visto che dall'interno hanno fissato al corpo di vetro le costole trasversali, sia le ordinate che le longitudinali della fascia che le unisce. A poppa era stata messa la base per un gigantesco motore a razzo. Ogni 3 secondi, la possente coda dell'integrale lancerà infatti fiamme e gas nello spazio planetario e correrà Tamerlano infuocato della felicità. Vidi come, secondo il sistema di Taylor, gli uomini in basso si piegavano, sollevavano e si voltavano ritmicamente con misurata rapidità, simili ai pistoni di un'enorme macchina, e avevano nelle mani tubi che lanciavano fiamme. Col fuoco tagliavano e rifondevano i blocchi di vetro, gli angoli, le costole, le ghirlande dell'armatura. Vidi come su binari di vetro si spostavano lentamente dei mostri trasparenti di vetro e di come allo stesso modo gli uomini ubbidienti si voltavano di qua e di là, si piegavano, entravano e facevano scivolar giù i loro carichi nell'integrale. Macchine e uomini formavano tutt'uno. Le macchine perfette come uomini, gli uomini perfetti simili a macchine. In tutto questo vi era un'estrema bellezza, sconvolgente, un'armonia musicale. Presto, presto, giù da loro, con loro. E così mi trovai spalla a spalla, fuso con loro, trascinato anch'io da quel ritmo d'acciaio. Movimenti misurati, guance rosse, tonde, elastiche. Fronti come specchi, non oscurate dalla follia dei pensieri. Io nuotavo in questo mare lucido come uno specchio. Thank you.
L'homme est en train de disparaître.
L'homme est en train de disparaître. L'homme est en train de disparaître. L'homme est en train de disparaître.
The future!
Leonardo Lippolis, Un oscuro scrutare, la trasparenza distopica di Smart City.
Prima parte.
La particolarità del panottico digitale è, soprattutto, che i suoi stessi abitanti collaborano attivamente alla sua costruzione e al suo mantenimento, esponendosi loro stessi alla vista e denudandosi. Espongono se stessi sul mercato panottico. Byung-Chul Han.
Our school motto, respect for desire, reality. Make your desires reality. I myself prefer the song Don't Dream It, Be It. In those days, desires weren't allowed to become reality. So fantasy was substituted for them. Films, books, pictures. They called it art. But when your desires become reality, you don't need fantasy any longer, or art.
All'inizio di Jubilee, film di Derek Jarman del 1978, una scena iconica immortala tre giovani punk appoggiati a un grande muro di cemento sotto la scritta Postmodern. Siamo a Londra, in una strada coperta di rifiuti e macerie, tra un'automobile rovesciata dopo un incidente,
un caseggiato popolare vittoriano a due piani in completo abbandono e un gasometro in disuso. Secondo John Savage, Jubilee è uno dei pochi documenti visuali che testimonia fedelmente il fenomeno punk nell'Inghilterra della fine degli anni 70, un paese al culmine della recessione economica e sull'orlo della presa del potere della Thatcher, incarnazione del nuovo leviatano neoliberista che annunciava la fine della società.
Esistono solo gli individui,
come amava dire Margaret. In questo scenario il punk si impone, per dirla ancora con Savage, come un fenomeno socioculturale intriso di
urbanesimo, nichilismo romantico, semplicità musicale come porta dell'inconscio.
E le banchine fatiscenti di Butler's Wharf, scelte da Jarman per le scene in esterni, oggi luogo di lusso della Londra gentrificata, ne fornivano l'ambientazione visiva ideale. Nel 1978 il punk aveva già svoltato l'apice della propria esplosione provocatoria, ma la sua influenza era ben lungi dall'essere superata. Spostando il centro della creatività da Londra alle principali città del nord dell'Inghilterra, una nuova ondata di giovani gruppi ne aggiornava il messaggio inventando nuove sonorità, diverse tra loro ma accomunate da una spiccata sensibilità per i paesaggi urbani che un tempo avevano dato origine alla rivoluzione industriale e che in quel momento ne certificavano una crisi irreversibile.
Non è un caso se Manchester e Sheffield, due città industriali in declino dell'Inghilterra del Nord, rappresentavano il desolato baricentro del post-punk inglese. Cresciuti in città fisicamente e mentalmente sfregiate dalla violenta transizione dai costumi rurali ai ritmi innaturali della vita industriale del XIX secolo, questi gruppi godettero di un punto di vista privilegiato da cui contemplare il dilemma alienazione contro adattamento nell'era delle macchine. Eppure, per quanto grigie e fatiscenti fossero queste città ormai post-industriali, era possibile, forse essenziale, rielaborare in prospettiva estetica i loro decadenti scenari.
L'associazione ironica suggerita da Jarman tra il concetto di postmoderno e la sensazione di una civiltà urbana al collasso è una sintesi efficace di quel viaggio al termine della città che avevo racchiuso tra i due crolli di Putting Ego e delle Twin Towers. A fianco della teoria critica, del cinema e della letteratura di fantascienza, delle arti visive, mancava in quel viaggio proprio la parte musicale, una deriva che inseguisse i fantasmi sonori del tramonto della città industriale.
This is the generation who grew up and forgot to lead their lives. They were so busy watching my endless movie. The media became their only reality, and I own their world of flickering shadow.
Manchester, in particolare, dopo essere stata la culla, acutamente descritta tanto da Engels in La situazione della classe operaia in Inghilterra, quanto da Dickens nella Cocktown di Tempi difficili, ne divenne in quegli anni anche la tomba, e le canzoni di gruppi mancuniani come i Joy Division e i Fall compongono la colonna sonora ideale del suo funerale. La musica dei Joy Division ne catturava il
nudo splendore ballardiano,
al punto che Tony Wilson, loro produttore con la Factory Records e grande ammiratore della critica situazionista, ne ha più volte sottolineato l'anima psicogeografica, fino a dare in seguito il nome Hacienda al più importante club della città, traendolo dal formulario per un nuovo urbanismo di Cedlow. Ma è Mark Fisher ad aver scovato nelle canzoni dei Joy Division qualcosa di ancora più disturbante.
Se i Joy Division oggi sono più importanti che mai, è perché colgono lo spirito depresso dei nostri tempi. Ascoltateli oggi e avrete l'immancabile impressione che il gruppo esprima in termini catatonici il nostro presente, il loro futuro. La musica dei Joy Division è stata fin dagli inizi dominata da un profondo presentimento, da un senso di futuro forcluso, in cui ogni certezza si dissolve e di fronte a noi resta soltanto un'angoscia crescente. È ormai chiaro che il biennio 1979-1980, gli anni con cui la formazione verrà sempre identificata, ha rappresentato un momento di soglia. L'epoca in cui un intero mondo, socialdemocratico, fordista, industriale, ha manifestato la sua obsolescenza e i contorni di un nuovo mondo, neoliberale, consumista, informatico, hanno cominciato a diventare visibili.
Da espressione della crisi della città industriale a incarnazione musicale di quella prigione mentale nella quale non riusciamo più a concepire un'alternativa al capitalismo, che Fisher stesso, poco prima di suicidarsi, ha ribattezzato realismo capitalista, A distanza di 15 anni dall'uscita di Viaggio al termine della città, quale ruolo assumono gli scenari odierni della vita urbana nel dare questa sconcertante attualità al no future della fine degli anni 70? Nel 2009 non si parlava ancora della quarta rivoluzione industriale, che oggi è al centro degli investimenti multimiliardari delle corporations e dei governi, né tantomeno della sua espressione urbana, Smart City. Plastic surgery, it's all plastic. Plastic surgery, fantastic. Presentata come necessità ineluttabile del progresso, essa propone una nuova vita urbana gestita da intelligenza artificiale e automazione, internet delle cose e infrastrutture digitali, machine learning e metaverso. Grazie a tutto ciò, essa promette di essere la panacea di tutti i mali del presente. Sarà una città verde, sostenibile e resiliente, che preserva la natura in un contesto artificiale, diminuisce l'impatto ecologico e si adatta ai cambiamenti climatici. Una città frugale, giusta e inclusiva, che riduce gli sprechi, ma non i consumi, e combatte le diseguaglianze sociali. La città dei 15 minuti, che permette all'abitante di soddisfare tutte le proprie necessità nell'arco di pochi chilometri quadrati.
As long as the music's loud enough, we won't hear the world falling apart.
Tutta retorica, quel meccanismo di persuasione che descriveva Platone attraverso la voce di Socrate nel Gorgia e che, con il progresso dei secoli e sul modello dei totalitarismi è diventata la neolingua orwelliana. Nello specifico urbanistico della quarta rivoluzione industriale,
la propaganda della Smart City seleziona il proprio vocabolario adoperando la tecnica, o meglio, la tecnologia, come referente ultimo e come garante di efficienza e obiettività. Presentato come una seconda natura, l'ambito tecnoscientifico imprime un marchio di ineluttabilità sulle decisioni che si prendono. Ormai non si tratta tanto di governare quanto di gestire. Motivo per cui ai gestori e ideologi della Smart City piace così tanto la parola governance, importata, come tante altre, dagli USA e presa dal mondo apolitico dell'impresa.
Didn't know I was dead till I was 15. Never experienced love or hate. My generation's the blank generation.
Come la quarta rivoluzione industriale rivendica la propria filiazione dalle origini della civiltà delle macchine, così Smart City ripropone la stessa idea di vita e di felicità della città novecentesca. Una macchina che deve aggiornare le risposte ai bisogni utilitaristici dell'uomo moderno. Dalla città fabbrica alla città fabbrica digitale. In quanto prodotto dell'urbanizzazione capitalistica del mondo, Smart City è programmata per continuare a distruggere i residui valori storici della vita urbana, come luogo di convivenza, mutualismo, reciprocità e, a volte, democrazia diretta. Ciò che resta dell'agorà pubblica e della vita attiva del cittadino, inteso come animale politico, si smaterializzerà sempre più nella solitudine interconnessa delle piazze virtuali e del distanziamento sociale, nella distrazione annoiata dei nuovi consumi, gestiti dal capitalismo della sorveglianza. In questa continuità storica, la fantascienza continua a essere un luogo privilegiato per navigare nel tempo. Negli anni 20 del Novecento, quando gli architetti dell'avanguardia internazionale progettavano la città funzionalista come specchio della fabbrica taylorista, essa interpretava le tavole dei Le Corbusier e dei Hilbersheimer come l'incubazione di un terrificante panottico urbano. Mentre Siegfried Krakauer suggeriva un messaggio politico reazionario nella Metropolis di Fritz Lang, visibile nel patto finale tra il grande capitalista e le masse proletarie schiavizzate, la città totalitaria raffigurata in Noi di Zamyatin non lasciava dubbi nel presentarsi come
un campanello d'allarme per il duplice pericolo che minaccia l'umanità. il potere ipertrofico delle macchine e il potere ipertrofico dello Stato.
Nello stesso 1921 in cui Zamyatin concludeva il suo romanzo, il premio Nobel della letteratura Romain Rolland e l'artista espressionista belga Frantz Masereel si misero al lavoro sulla sceneggiatura di un film che non verrà mai prodotto, La rivolta delle macchine o Il pensiero scatenato. A Cosmopoli, uno stato universale coincidente con un mondo metropoli totalmente automatizzato, la rivolta generale delle macchine, divenute senzienti e intelligenti contro l'uomo suo creatore, metteva in scena l'incubo di un'umanità futura ridotta a un ammasso di
automi confusi e città alienate,
e preannunciava i timori odierni sui possibili sviluppi della quarta rivoluzione industriale. Nei decenni successivi la fantascienza distopica visse nel dubbio se il mondo avrebbe preso la strada del totalitarismo duro, prefigurato da 1984 di Orwell, ispirato al socialismo reale, o di quello morbido e seducente plasmato da Huxley in Il mondo nuovo, sul modello dell'Occidente consumista. Arriviamo così agli anni 60 e 70, l'incubazione e gli inizi del periodo storico affrontato in Viaggio al termine della città. Se Ballard è stato il più acuto interprete letterario dell'alienazione dello spazio urbano dell'ultimo quarto del XX secolo, di fronte agli scenari di Smart City occorre rivolgersi all'altro genio della fantascienza di quegli anni.
Fine della prima parte. Shoved us and walked away. The touch of a hand was fading from him. A different scene began. A voice over through scenes of sunrise. It feels like someone's using my eyes. Tinsel wind and curtains blowing. He looked down at his hands. It was a new kind of man. It was a new kind, a new kind of man. He feels the rain upon his face. He's young again, 19 again. Blue hills on a distant skyline. Someone took his hand. Underwater kind of silence, humming of electric pylons.
Don't forget me.
Phase is static. Another scene began.
It was a new kind of man. It was a new kind of man. It was a new kind. A new kind of man.
No one to project them onto.
drives by 1958. And someone says his name. He waved out of the film again. He turned and he flickered and he walked away. He felt a distant kind of longing. Another scene began. It was a new kind of man. It was a new kind. A new kind of man.
La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.